una buona domenica mattina a tutti e a tutte le mattine del mondo. Da Carlo Nanfossi e da Radio Popolare, un po' anche sveglio. Oggi è domenica 18 gennaio e come al solito staremo insieme per un'ora e mezza circa con un po' di nuovi dischi, tante segnalazioni, ci sono diversi concerti in queste settimane, in questa settimana che viene da segnalarvi. Insomma, le notizie ormai come non ve le... se sono importanti ve le racconto, ma tendenzialmente con la rotoclassica sabato pomeriggio la tendenza è quella di il più possibile isolare quello che sono le news all'interno di quello quello insomma, spiraglio che abbiamo nella programmazione per parlare un po' appunto di quello che succede nel mondo della musica classica, perché qualcosa succede, e invece appunto mantenere durante l'apertura più che altro gli ascolti e anche un po' le vostre richieste. Per esempio, due settimane fa Claudio mi chiedeva di ascoltare l'adagio dalla prima sonata per violino in mi minore opera 1 di Wilhelm Peterson Berger, compositore svedese a cavallo tra 8 e 900, personalità difficile, mettiamola così, era famoso soprattutto come critico musicale oltre che come compositore, e in entrambi i casi dalla personalità abbastanza conservatrice, sia come scrittura, tipo di scrittura musicale, sia come apprezzamento nei confronti della nuova musica. Odiava proprio Schoenberg e in generale la seconda scuola di Vienna, mentre, come dire, idolatrava un po' tutto quello che era il romanticismo sinfonico tedesco, Wagner in particolare, ma di tutto quello che ci ha lasciato, sinfonie, musica da camera e scritti di critica musicale, in effetti questa sonata opera 1 è chiaramente un'opera giovanile, a suo modo è molto fresca. L'adagio, lo ascolterete, non è uno di quei pezzi particolarmente convoluti o particolarmente spinti da un punto di vista della scrittura, è tutto molto limpido, tutto molto pulito, un po' come i cieli della sua Svezia. Non so se sia un brano che, come dire, che tra i miei preferiti, ma so che sicuramente è un brano perfetto per la domenica mattina.
Thank you.
La sonata per violino numero 1 in Mi minore, opera 1 di Wilhelm Petersen Berger, quindi una delle sue prime composizioni, aveva circa 20 anni, era il 1887. L'abbiamo ascoltata in praticamente quasi uno dei pochissimi dischi che raccolgono gli scritti per violino e pianoforte di Petersen Berger, e un disco della Zepeo di un po' gli anni fa. Loro erano Ulf Wallin al violino e Love Dervinger al pianoforte. Avete capito cosa intendevo quando dicevo che non è musica particolarmente impegnata o sperimentale? C'è tantissima però cantabilità e devo dire molto ben accentuata dagli interpreti di questo disco, e insomma personaggio sicuramente discutibile anche per la quantità di insulti che ha rivolto a una buona parte dei suoi colleghi durante la sua vita da critico, ma insomma sicuramente un compositore interessante anche nel, come dire, nel suo sicuramente un po' conservatorismo di scrittura, però che non vuol dire affatto che non ci sia della grana, della qualità di fondo. Passiamo invece a qualche novità uscita in questi giorni. C'è un disco che insomma che mi ha colpito, un tipo di repertorio che non ascolterei di solito. Sapete, spesso escono dischi basati non tanto su una selezione di un genere, oppure su una selezione di che ne so, un singolo titolo o recital simili, ma alle volte i dischi mettono in scena, chiamiamola così, un singolo documento. Capita soprattutto con i dischi che hanno a che fare con la musica antica. In questo caso la Rubicon è uscita queste settimane con un disco dedicato al cosiddetto il corale di Lambeth o la Rundel Choirbook, cioè è di fatto un corale illustrato, passiamo agli inizi del Cinquecento, ed è conservato appunto si chiama Lambeth Choirbook perché è conservato al palazzo di Lambeth, fondamentalmente la sede dell'arcivescovo di Canterbury, dove c'è anche una biblioteca dove è conservato questo choirbook. E il palazzo è bellissimo, quello sulle fronte, diciamo sul Tamigi, più o meno poco prima o quasi di fronte a Westminster. Il choirbook è importante perché raccoglie musica che, come dire, non è pienamente rappresentata, quindi è, come dire, uno dei pochi testimoni della musica rinascimentale inglese di quello specifico periodo, cioè proprio inizio Cinquecento. I due principali autori che sono presenti nel libro sono Robert Fairfax e Nicholas Ludford, però ci sono anche molte musiche in realtà anonime, mottetti, soprattutto mottetti ovviamente su testi sacri. Il disco si intitola The Lambeth Anonymous appunto perché si concentra su questa selezione di anonimi cinquecenteschi inglesi conservati in questo meraviglioso insomma, corale conservato nella sede dell'arcivescovato di Canterbury. Loro sono gli Icon Scholars, diretti da Matthew Dunn. Ho scelto questo Ave Dei Patris Filia perché, lo sentirete, è abbastanza straordinario.
Thank you.
Inizio del mottetto Ave Dei Patris Filia, loro sono gli Icon Scholars diretti da Matthew Dunn, il disco dedicato al corale di Lambeth o l'Arundel Choir Book, e in particolare le sezioni anonime di questo corale sono al centro di questo disco della Rubicon. Devo dire bellissimo. Io vi ricordo, se avete richieste, se avete domande, qualunque cosa, mi potete scrivere al 331-6214013, WhatsApp, Telegram o SMS, oppure potete mandare una mail a diretta@popolarenetwork.it. Noi vi leggiamo sempre, vi chiediamo anche, come dire, un feedback. Per esempio, ieri ci siamo resi conto di aver mandato la puntata sbagliata di Rotoclassica, correggeremo il tiro. C'erano un po' di pezzi, devo dire, sull'attualità che sono saltati, ma niente di grave. Le nostre trasmissioni sono sempre piacevoli da ascoltare anche due volte. Dal nuovo disco dedicato appunto alla musica del Cinquecento inglese, ci spostiamo invece a un altro nuovo disco, devo dire bellissimo, perché mette insieme due ensemble da me particolarmente amati, cioè il Quattuore Ben, il Quartetto Eben e il Quartetto Belcher. Il Belcher Quartet sono due quartetti che ormai hanno già almeno una ventina d'anni alle spalle di gloriosissima carriera. Il Quartuore Ben ha vinto non so quanti premi perché, come dire, ha sempre preso un autore e studiato un po' fino in fondo, no? L'ho fatto con Mozart, l'ho fatto con Beethoven, di cui ha inciso tutti i quartetti, ma insomma anche con gli autori francesi. Il Quartuore Ben si caratterizza per essere un quartetto dal suono molto, molto, molto chiaro, molto pulito, ma molto giovane anche. Il Belcher Quartet invece è il quartetto di base a Londra, ma fondato da Carina Belcher, che è romena e che ha dato, come dire, invece questa impronta decisamente più corposa, un po' più verace al suono. Si sono riuniti in questo disco erato appena uscito, chiamato Octets, ottetti, per appunto eseguire due ottetti giovanili, perché sia Mendelssohn sia George Enescu, quindi il grande compositore dell'Ottocento tedesco e il grande compositore romeno di inizio Novecento, entrambi da giovanissimi, se non sbaglio Mendelssohn aveva 16 anni, Enescu ne aveva 18, hanno scritto due ottetti, che nel caso di Mendelssohn era anche un genere non dei più esplorati, anzi praticamente si può dire che il suo ottetto sia il primo di quel genere, cioè ottetto nel senso di non ottetto di fiati, ma ottetto di archi, che è composto in sostanza da due quartetti, ma non due quartetti messi accanto che suonano ognuno, come dire, la sua parte. No, no, Mendelssohn in partitura chiede che gli otto strumentisti suonino come se fossero ognuno una singola voce di un'orchestra che sta suonando una sinfonia. E in effetti l'ottetto di Mendelssohn è particolarmente complesso e ha un po' la tendenza, la voglia, la caratteristica di essere quasi più da palco da grande sala, perché ha un po' dentro di sé un'anima teatrale. In particolare lo si capisce dallo scherzo, il terzo movimento, che di fatto sembra proprio preso tale quale, o verrà poi preso tale quale, per esempio nella Midsummer Night's Dream oppure nella prima sinfonia. Lo ascoltiamo proprio perché secondo me insieme il Quattuore Band e il Belz Quartet funzionano benissimo. In Mendelssohn ovviamente la parte, diciamo, principale è stata presa dal Quattuore Band, mentre ovviamente in Enescu sarà il Belz Quartet. Disco meraviglioso, cercatelo per Erato, sono gli ottetti, Octets, Mendelssohn, Enescu. Noi ascoltiamo insieme lo scherzo dall'ottetto per archi mi bemolle maggiore, opera 20 di Mendelssohn, e poi dopo la pubblicità ci risentiamo. non potevo non scegliere di ascoltare il disco, come ogni anno, pubblicato intorno alla metà del mese, che raccoglie l'esecuzione dal vivo del concerto di Capodanno di Vienna. Il Neuhaus Concert quest'anno è stato diretto per la prima volta dal direttore canadese Yannick Nesessegen, che ha portato a suo modo, ogni direttore poi porta un po' della sua personalità e della sua background musicale al concerto di Capodanno, e Coi Wiener ha in questo disco, in questa occasione, che poi è tramutata in disco, scelto di eseguire alcune prime assolute, come spesso si fa, ma dal punto di vista di Yannick Nesessegen, alcune prime assolute particolarmente significative, che credo, pur essendo nel 2026, abbiano fatto un po' rizzare i capelli al pubblico del Musikverein di Vienna, perché quello che abbiamo appena ascoltato era il Rainbow Waltz di Florence Price, quindi la grande compositrice insomma, afroamericana, che ha vissuto tra 800 e 900 e che è apprezzata anche molto all'epoca, ma sicuramente come molte delle compositrici per di più di colore, insomma, gravemente limitata nella possibilità di fare carriera e in generale di essere ascoltata proprio in quanto donna e in quanto persona di colore. Florence Price, sappiamo anche che quando ha iniziato a studiare, diceva di essere messicana per evitare insomma, le prime leggi razziali, e poi, insomma, stabilitasi a Chicago, ha avuto un certo successo, ma era comunque, ci è voluto veramente tanto tempo, soprattutto ci è voluto moltissimo tempo perché venisse celebrata, anche perché la sua musica buona parte era scomparsa fino al 2009, quando è stata ritrovata in maniera del tutto fortuita in una casa che stava per essere demolita in Illinois, se non sbaglio, e dove sono state ritrovate veramente centinaia di manoscritti a lei appartenuti. Quella era una delle sue case, la sua casa di vacanza estiva a un certo punto della sua vita, e per qualche strano caso del destino da lì non sono mai più uscite. E questo è anche, come dire, a suo modo Alex Ross, il grande critico del New York Times, all'epoca disse che era un po' il simbolo della decadenza culturale del modo in cui gli Stati Uniti tenevano la loro stessa storia, cioè che il fatto che una delle più grandi compositrici americane fosse stata a rischio di completo oblio, perché la sua casa di vacanze era stata abbandonata, distrutta, completamente dimenticata, e insieme ad essa anche i suoi manoscritti, che invece sono stati salvati, pubblicati e con calma. Adesso Florence Price è sicuramente uno dei nomi che animano le stagioni, e anche per esempio il catalogo di un'etichetta come Deutsche Grammophon, dove proprio Yannick Nesessegen ha inciso tutte le sue sinfonie, per esempio, che sono bellissime, e che ha portato al concerto di Capodanno a Vienna il suo Rainbow Waltz. Quindi ben felice di celebrare anche Florence Price, invece di celebrare Johann Strauss Jr., che, per carità, è vero, quest'anno si festeggiava il bicentenario, se non sbaglio, della nascita. Dunque fatemi pensare, 2026, sì, il bicentenario della nascita di Johann Strauss, giovane, ma invece appunto Yannick Nesessegen ha scelto, oltre a quella strada, anche strade un po' meno battute. Strade meno battute che animano anche, per esempio, uno dei concerti della Sinfonica di Milano di questa settimana. Vi dicevo, oggi, oltre a nuovi dischi, ci sono un po' di concerti che volevo segnalarvi. Venerdì 23 e domenica 25, insomma, quindi il prossimo weekend, rispettivamente alle 20 e alle 16, all'Auditorium di Milano in Largo Mahler, doppio concerto con il pianista Konstantin Emelianov, e dirige Victor Pablo Perez. Emelianov è un grande pianista, è passato da Milano spesso, le varie stagioni milanesi dedicate ai pianisti. Qui sceglie di eseguire un brano che, devo dire, è considerato un po' un caposaldo del repertorio pianoforte del primo Novecento, ma che non si ascolta spesso, soprattutto in Italia. Sto parlando delle Noches en los Jardines de España, le notti nei giardini di Spagna per pianoforte e orchestra di Manuel de Falla. Non è proprio un vero e proprio concerto per pianoforte e orchestra, perché di fatto il pianoforte ha più, come dire, un po' po' la funzione di primus inter pares, nel senso che di fatto non è un solista, è come se fosse al posto del primo violino il primo pianoforte, anche se di fatto è l'unico. Quindi c'è un rapporto molto più democratico, in un certo senso, tra la sua voce e il resto dell'orchestra. Sono brani cui De Falla già, come dire, che aveva già affrontato ampiamente tutta la questione del come incorporare sia il repertorio popolare sia le impressioni anche un po' esotizzanti della Spagna dell'epoca all'interno della musica sinfonica di impronta occidentale, e forse qui appunto lo fa in maniera più matura possibile. Di fatto sono diversi brani, tre brani un po' in effetti che sembrano ricordare quelli di un concerto pianoforte, ma come appunto ci teneva De Faia e come si capisce ascoltando, non è per niente un concerto del pianoforte. Emelianov non ha mai inciso questo brano di De Faia, quindi lo ascoltiamo in una registrazione qualche anno fa con Alexandre Tarot al pianoforte e l'Orchestre Nationale de France diretta da Louis Langres, che lo accompagna, e di insomma delle Noches di De Faia a me piace soprattutto il secondo movimento, la Danza Lejana.
Thank you.
un assaggio delle notti nei giardini di Spagna di Manuel de Falla, uno dei brani che verranno eseguiti il prossimo weekend, venerdì 23 e domenica 25 alle 20 e alle 16 per la stagione dell'Orchestra Sinfonica di Milano con il pianista Konstantin Emelianov, dirige Victor Pablo Perez. Insieme a de Falla ci sarà anche la seconda sinfonia di Sibelius e ad aprire la danza spagnola sempre di de Falla. Da annunci di concerti torniamo però invece a qualche nuovo disco. Ce n'è uno particolarmente esaltante perché sapete, Paavo Järvi, il grande direttore ormai da un po' di tempo, il direttore anche della Deutsche Kammerphilharmonie di Brema, e con loro inizia un progetto dedicato alle sinfonie di Schubert. Il primo disco ovviamente presenta almeno una di quelle, insomma, delle più famose. Voi sapete di Schubert, delle 9 sinfonie, 8 ovviamente sono più o meno complete, l'ottava, l'incompiuta, il suo grandissimo capolavoro, però non ha, diciamo, lo standard dei 4 movimenti sinfonici. Però ci sono anche tutte le cosiddette sinfonie giovanili, che di giovanili hanno molto poco perché sono dei grandissimi capolavori, specie se pensiamo che per esempio una sinfonia come la quarta, la tragica, come la chiamò Schubert, ma a posteriori, è del 1816, e insomma la nona di Beethoven è del 1822, quindi insomma era un periodo decisamente precoce. Ma la tragica, che è al centro del disco con la Deutsche Kammerphilharmonie di Brema e Paavo Järvi, è un mondo in sé veramente. Ogni, per quanto ovviamente il modello sia, come dire, a metà un po' tra Beethoven e forse addirittura Haydn, sicuramente però si intuisce che ci sono già tutte le varie tensioni di Schubert nella ricerca, per esempio, di questi temi abbastanza brevi. È anche una sinfonia scritta in una modalità minore, in do minore, come il modello della quinta di Beethoven, quindi la scelta è ovviamente dedicata un po' a un mondo drammatico. D'altro canto, appunto, la chiamerà tragica, anche se poi alcuni dei movimenti sono delle bellissime oasi di pace, come l'andante, il secondo movimento. E devo dire, qui sta proprio la bravura di Paavo Järvi con la sua ensemble, perché lo sentirete in questo disco, quello che colpisce di più, in un repertorio che è ormai straascoltato, come per esempio appunto la quarta di Schubert, la scelta di focalizzarsi soprattutto sul modo in cui gli strumenti suonano fra di loro, o come le varie sezioni possano emergere. C'è la sezione di strumenti dei fiati, in particolare dei legni, della Deutsche Kammerphilharmonie di Brema, che è forse veramente tra le migliori al mondo, e in questo caso con Schubert lo si capisce benissimo.
Thank you.
Il secondo movimento, l'andante dalla sinfonia tragica, la numero 4 in do minore di Schubert. Loro erano la Deutsche Kammerphilharmonie di Brema con Paavo Järvi alla guida. Il nuovo disco appena uscito, devo dire, bellissimo, include anche la settima sinfonia, però secondo me era proprio nella quarta che si sentiva questo spirito proprio appropriato. È chiaro che è un suono abbastanza mozartiano, molto classico, però sempre venato di queste sorte di spinte un po' più teatrali, un po' più drammatiche, che a me piace moltissimo. E poi devo dire, il timbro di quei legni è qualcosa di meraviglioso. Cercatelo sulle varie piattaforme di streaming e cercate anche, per esempio, il debutto discografico di Miriam Prandi, violoncellista che ha debuttato con l'etichetta Fuga Libera, una delle etichette che fanno parte del gruppo Outer Music. Ha inciso le 6 suite di Bach per violoncello e insomma è un album, una scelta importante anche quella di debuttare discograficamente con le suite di Bach. Lei lo fa con un violoncello del 1712 di Giovanni Grancino, a cui però ha montato delle corde metalliche e anche un arco moderno, il diapason a 442, quindi perché, come lei dice stessa, voleva un'affinità con il mondo sonoro di oggi. Mm-hmm. saranno stati tanti anni con Antonio Pappano, ma quale altra orchestra riesce a fare un'introduzione strumentale così in un'area di Puccini che non sia l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia? È il disco con Tosca, diretto da Daniel Harding, Jonathan Tettelman nella parte di Cavaradossi. L'ascoltiamo perché volevo ricordarvi che oggi alle 15.35 i Ricordi d'Archivio sono dedicati a un incontro con Riccardo Chailly e il musicologo che si è occupato anche di Puccini tra le altre cose, Roger Parker. Era un'intervista che Claudio Ricordi aveva fatto in occasione della prima Scaligera del 7 dicembre 2019, e quindi perché non ascoltare? Jonathan Tettelman, uno dei grandi tenori pucciniani, uno anche dei pochi forse tenori pucciniani, visto che non ce ne sono tante di voci così in circolazione, con l'orchestra di Santa Cecilia diretta da Daniel Harding, l'ultima grande incisione in studio di Tosca, forse anche una delle ultime grandi incisioni in studio di un'opera in generale, visto che ormai di fatto sono pochissime le registrazioni in disco e in studio di opere complete, di fatto ormai sono quasi tutti dei live, non ci sono più i mezzi, i soldi e forse la voglia anche di rimettersi in studio per l'ennesima volta, a meno che non si abbia veramente qualcosa di nuovo da dire. In questo caso sicuramente ce n'è, anche perché Daniel Harding non è un direttore pucciniano, diciamo, di formazione, eppure qui ha dimostrato una grandissima capacità di tenuta e anche di idee per la Tosca di Puccini, un'opera non facile anche perché, come dire, il rischio sempre di scadere nel grignolesco è molto labile, molto facile. Vi ricordo l'appuntamento oggi alle 15.35 con i Ricordi d'Archivio, Chailly e Roger Parker che parlano di Tosca, era un'intervista che Claudio aveva fatto nel 2019. Io vi ricordo sempre, se avete richieste, domande o quant'altro, mi potete scrivere al 331-62-14013, sms, telegram, whatsapp, oppure potete scrivere a diretta @popolarenetwork.it. altri appuntamenti, e fino a ieri c'erano ancora biglietti, quindi magari potete provare. Sapete che la Filarmonica della Scala, che domani inaugura la stagione, prevede sempre la domenica che precede il concerto del lunedì la possibilità di assistere alle prove aperte. Di solito sono sempre eventi di solito associati a beneficenza, e in questo caso è stata scelta la Fondazione Giulia Cecchettin per sostenere progetti di educazione all'affettività nelle scuole. Direi che ce n'è urgentemente bisogno, e in particolare appunto in risposta all'emergenza della violenza di genere. La prova aperta sarà alla Scala alle 19.30 oggi, questa sera. Potete però cercate sul sito della Filarmonica come si fa per vedere se ci sono ancora biglietti. Io ieri ho controllato e ce n'erano. Il programma vede Riccardo Chailly proprio alla guida dell'Orchestra Filarmonica della Scala, e con un solista eccezionale come Alexandre Kantorov, il pianista che nel 2019 ha vinto la medaglia d'oro al concorso Tchaikovsky, e non solo quello ma anche il Grand Prix, che viene assegnato solo 3 volte nella storia del concorso, quindi ha un pedigree di un certo rispetto. E insieme l'orchestra eseguirà la quarta sinfonia di Tchaikovsky, ma con Kantorov Chailly eseguirà il terzo concerto do maggiore opera 26 di Prokofiev, forse il suo concerto più famoso e uno dei grandi cavalli di battaglia di una pianista come per esempio Marta Argerich. Ora, ahimè, Kantorov non ha mai inciso il terzo di Prokofiev, ero convinto di sì, quindi speravo di ascoltarlo con voi, invece, poiché mi è venuta in mente Marta Argerich, e poiché la sua incisione con Claudio Abbado per Deutsche Grammophon è forse uno dei dischi capisaldi della storia dell'interpretazione di musica classica, però sono andato un po' a scavare nei vari live che esistono, ripubblicati recentemente, se non sbaglio, dalla Delos di Marta Argerich, e ce n'è uno che è insomma particolarmente emozionante, cioè uno dei primi concerti di Marta Argerich insieme a Claudio Abbado. Siamo nel, se non sbaglio, 1967 o 66, no 67, con l'Orchestre National de France. Claudio Abbado dirige Marta Argerich nel terzo concerto per pianoforte e orchestra in Do maggiore opera 26 di Prokofiev. Questo è il mitico incipit, una di quelle cose che solo la Argerich sa fare con quel tipo di carisma e di attacco proprio della tastiera. Sempre a tempo l'orchestra e il pianoforte di Marta Argerich, qui con Claudio Abbado negli anni 60 con l'Orchestra Nazionale de France live, il primo movimento del terzo concerto per pianoforte e orchestra di Prokofiev. Però quanta passione, quanto che il suono, anche se una registrazione ovviamente un po' di fortuna dalla radio, in mono ovviamente, ma però il tocco, la capacità anche di sgranare le note, però di avere sempre quella capacità di legare, di cantare, devo dire veramente solo Marta Argerich, e la complicità anche di Abbado nello cercare di starle dietro, perché spesso in realtà non lo sono in questa registrazione, ma comunque alla fin fine entrambi due grandissimi musicisti, e lo si percepisce proprio dal suono che entrambi riescono a cavare dai rispettivi strumenti. Sempre pianisti, oggi tanto pianoforte, mi rendo conto, però passano da Milano tanti pianisti, insomma abbiamo visto Emelianov, adesso invece mercoledì alle 20.45 per la serie Rubino della Società dei Concerti in Sala Verdi al Conservatorio di Milano arriva Alexander Malofeyev, un pianista giovanissimo per 24 anni, ma sono già almeno 10 anni che è sulla breccia dopo aver vinto la sezione giovani del concorso Tchaikovsky. E Malofeyev, l'abbiamo visto alla Scala anche, ci sono sbagliato, almeno già una volta nel terzo di Rachmaninoff con Chaï, ma forse anche due l'anno scorso era tornato. Sicuramente un pianista di quelli complessi, diciamo, che anche in performance tende a, come dire, far vedere anche fisicamente un po', come dire, tutta la quantità di interpretazione che mette nelle sue esecuzioni. C'è tanto ripensamento, tanto scavo. Il concerto si intitola Il pianoforte del nuovo millennio, in realtà è una prima metà dedicata al nord Europa, Sibelius, Grieg, Rautavaara, e poi invece nella seconda metà c'è spazio per la seconda sonata di Prokofiev, il valse opera 38 di Scriabin e l'Ourie, i cinque preludi fragili. Malofeyev però non ha inciso nessuno di questi brani, se non sbaglio, e quindi ho scelto una sua registrazione bellissima, devo dire, in anteprima, perché sta per uscire, se non sbaglio, a giorni, dei tre studi per pianoforte opera 31 di Glazunov. Questo è il terzo, la nuit. Thank you. come molti dei pianisti della sua generazione, anche Alexander Malofeyev è di quelli a cui piace mettere il microfono proprio dentro al pianoforte, anche per far percepire un po' la materialità del suono dell'esecuzione. Questo è un singolo, come dire, in anticipo, perché il disco per la Sony Classical di Malofeyev uscirà il 27 febbraio, si intitolerà Forgotten Melodies, e però appunto mercoledì, questo 21 gennaio alle 20.45 nella Sala Verdi del Conservatorio, sarà possibile ascoltarlo in un programmone che spazia appunto da Sibelius, Grieg, Prokofiev, Scriabin, Stravinsky, Lurie, c'è un po' di tutto. Da Malofeyev invece passiamo a tutt'altro repertorio, l'ultimo con cui chiudo, anche come dire, in maniera un po' ironica, tra i dischi nuovi che volevo farvi ascoltare da un po', ma come dire, non ho mai trovato il momento giusto, ecco, forse questo è quello giusto. Penny Patil, uno dei grandi, insomma, tenori di del momento, con l'ensemble Il Pomodoro, guidato in questo caso da Antonello Pagliotti, ha scelto di pubblicare un disco dedicato fondamentalmente alla canzone napoletana, in particolare agli anni d'oro, cioè tra la pubblicazione di Funicolì Funicolà da parte di Casa Ricordi nel 1880 agli anni 20. Sono gli anni di Piedigrotta, insomma, dei primi festival per la canzone. Devo dire che qui la scelta ovviamente è più che filologica, è quella di, come dire, recuperare un po' lo spirito di quelle musiche, di dargli anche comunque una loro nobiltà, sia editoriale. Erano spartiti molto curati, soprattutto da parte di Ricordi. C'è la bellissima copertina di Funicolì Funicolà con appunto la funicolare del Vesuvio, per la quale fu scritta la canzone da parte di Luigi Denza. E allora perché non ascoltarla insieme? Da Carola Anfossi è tutto, ci risentiamo nelle prossime domeniche, rimanete con noi sulle frequenze di Radio Popolare e come sempre vivete felici.
Addò lo fuoco cuoce, ma si fuie, te lasso sta. E non te corri a presso, non te struie, sulla guardà. Iambe, iambe, ingoppa, iambe, 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 ingoppa, iambe, funiculi, funicula, funiculi, funiculà. Funiculi, funiculà.